/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it. Cari amici, ben trovati nuovamente all'ascolto di Quattro Chiacchiere con Uichi Basilicata. Sono passate le feste ormai da una settimana e noi, come ogni volta, siamo qui sempre per fornirvi nuove prospettive, per farvi conoscere le nostre attività, ma per parlare anche più a largo raggio. Oggi con Fabiana Sant'Angelo ci occuperemo di un argomento molto spinoso e molto importante. E allora, di cosa parleremo quest'oggi?
Nel corso di questa puntata parleremo di un argomento molto interessante che ha radici storiche profonde. Si tratta del tema dell'adozione, ovvero l'istituto giuridico, come tutti sanno, che consente ad un soggetto detto adottante di trattare ufficialmente un altro soggetto, ossia l'adottato, come figlio, il quale assume il cognome dell'adottante. Come dicevo prima, le origini storiche di questo istituto sono molto antiche, addirittura una delle prime evidenze del passato risale al secondo millennio a.C. Il codice di Hammurabi, pensate, una fra le più antiche raccolte di leggi conosciute, disciplinava già all'epoca i diritti e doveri degli adottandi e degli adottati. Nella legislazione della Roma antica, la finalità prioritaria dell'adozione era quella di assicurare a chi non aveva figli legittimi o naturali un successore nel culto religioso degli antenati, che ovviamente all'epoca era uno dei cardini culturali su cui si fondava la tradizione romana. Beh, noi oggi ne parleremo con un esperto del mestiere, un avvocato che peraltro è anche padre adottivo. Ascoltiamo quindi il contributo.
Con Gianluca Fava, avvocato del Foro di Napoli, non vedente, che vuole raccontarci la sua storia, il suo percorso sia dal punto di vista personale che professionale. Innanzitutto Gianluca, come mai sei diventato avvocato e com'è stato viverlo da persona non vedente?
Grazie per questa bella opportunità. Io sono papà adottivo. Papà adottivo, io dico sempre e amo dire che l'adozione è un po' una gravidanza. È una gravidanza non solo per la mamma, ma ovviamente anche per il papà. Ed è una gravidanza diversa dalle altre, perché mentre una gravidanza cosiddetta biologica può ovviamente anche capitare, quella adottiva è una gravidanza che deve per forza essere voluta, spesso perché per tanti motivi ci si impegna a non farla avvenire, l'adozione, da parte delle istituzioni, da parte delle norme, ma non solo, E quindi i genitori o i potenziali genitori che veramente vogliono adottare un bambino devono essere prima di tutto persone molto molto determinate.
Gianluca, mi è piaciuto molto questo paragone che tu hai fatto rispetto alla gravidanza, proprio perché in quel caso può capitare, invece il percorso di adozione ovviamente va pianificato, desiderato a monte, ma poi ci sono una serie di step abbastanza anche complessi, credo. Innanzitutto definiamola, cioè le adozioni, prima poi di arrivare nello specifico del discorso della disabilità della vista, di quanti tipi sono, come si definiscono e classificano?
Sì, allora ecco, questo intanto grazie per la domanda, perché è una domanda che mi permette di chiarire un concetto base relativo all'adozione. L'adozione viene definita o nazionale o internazionale. Bene, io mi permetto di dire che entrambe le definizioni sono errate. Perché? Perché intanto la definizione di adozione nazionale è errata, perché quando si parla di adozione nazionale si dovrebbe più precisamente parlare di adozione distrettuale, ma per il semplice fatto che la domanda di adozione viene presentata ad un singolo distretto di corte d'appello. Quindi, ad esempio, se io presento una domanda di adozione al distretto di corte d'appello di Napoli, se dovesse essere dichiarato adottabile un minore del distretto di corte d'appello di Salerno o di Milano o di Roma, ovviamente io non posso venirne a conoscenza. Ecco perché è distrettuale e non nazionale, a mio modesto avviso. Ma questo vale anche per la cosiddetta adozione internazionale, che è di fatto internazionale tout court non è, perché io presento la domanda per un determinato paese, faccio l'esempio della Colombia, ma se viene dichiarato adottabile un bambino in Vietnam non lo vengo a sapere, perché io ho fatto la domanda solo per la Colombia, nel caso preciso dell'esempio che stiamo facendo. Però mentre nella cosiddetta adozione nazionale è possibile presentare la domanda a più distretti di corte d'appello, nel caso dell'adozione internazionale no, bisogna rivolgersi ad un determinato paese e concludere, quindi seguire e concludere l'intero iter per quel determinato paese. Solo e se si volesse poi cambiare paese, bisognerà poi ricominciare tutto l'iter da capo.
Bene Gianluca, adesso entriamo un po' più nello specifico della tematica. Come dire, propongo due fattispecie. Tu, nel tuo caso, ovviamente, rappresenti l'esempio di un genitore non vedente che voglia adottare un bambino. Rispetto appunto al tuo status, cosa hai dovuto materialmente affrontare nel percorso e cosa, diciamo, la legge pretende che tu garantisca al bambino adottato, se per esempio i genitori disabili visivi sono due, che succede? E se invece si decide di adottare un bambino che abbia disabilità della vista, però entrambi i genitori invece sono vedenti?
Allora, cominciamo subito col dire che non esiste un divieto esplicito all'adozione da parte di una persona con disabilità. Non c'è nessuna norma, né italiana né internazionale, che vieti esplicitamente l'adozione alle persone con disabilità. Eppure, purtroppo, la giurisprudenza, quindi intesa come sentenze della Corte di Cassazione e non solo, spesso si arrogano il diritto di vietare l'adozione alle persone con disabilità, soprattutto se ci sono due persone con disabilità all'interno della coppia e soprattutto anche se c'è una sola persona all'interno della coppia che è una persona con disabilità. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità parla tra l'altro anche di diritto alla genitorialità, senza fare distinzione di genitorialità tra genitorialità biologica e genitorialità adottiva. Eppure spesso e volentieri si trovano delle enormi difficoltà. Per quanto riguarda la cosiddetta adozione nazionale, il problema è dovuto soprattutto a determinati tribunali che vietano il decreto di idoneità all'adozione alla coppia e tra l'altro decreto di idoneità all'adozione che è necessario ed è indispensabile sia per accedere all'adozione cosiddetta nazionale che per quella cosiddetta internazionale. Se ovviamente il tribunale vieta l'idoneità all'adozione, si blocca tutto. Ma vi è di più: per la cosiddetta adozione internazionale bisogna attenersi alle regole del paese al quale ci si rivolge. Quindi, per esempio, se la coppia ha avuto l'idoneità dal tribunale italiano e vuole accedere all'adozione cosiddetta internazionale, potrebbe non poterlo fare se, per esempio, quel determinato Stato non accetta di dare in adozione un minore ad una coppia all'interno della quale ci sia una persona o due persone con disabilità.
Ok, quindi perdonami, un passaggio importante. La legislazione italiana attualmente non presenta alcun divieto per questo tipo di adozione, però in altri stati al di fuori del nostro potrebbe essere così.
Assolutamente sì, potrebbe essere okay. Così.
E quindi ovviamente dipende da dove ci si trovi, però diciamo, parlando del caso Italia, della situazione del nostro paese, probabilmente ci sono false convinzioni, credendo quindi che ci sia addirittura una legge che lo vieti, quando in realtà non è così. Però diciamo, appunto, ci sono delle sentenze che fanno giurisprudenza e in alcuni casi è stato impedito questo, quindi diciamo sicuramente una difficoltà di fatto c'è.
Sì, la difficoltà di fatto c'è, sì. Ma è una difficoltà dovuta appunto al presupposto. Oserei dire che una volta ottenuto il decreto di idoneità, la strada non è assolutamente in discesa, però comincia, quantomeno comincia. Mentre se non c'è il decreto di idoneità, come dicevo prima, non la si può proprio iniziare la strada.
Ok, l'idoneità da cosa è data?
L'idoneità è data dalle capacità che secondo gli psicologi, secondo gli esami clinici, secondo gli esami clinici, secondo le nozioni, le informazioni che vengono date al giudice, la coppia può essere ritenuta o meno idonea all'adozione. E voglio soffermarmi proprio un secondo su questa definizione, perché gli esami sono diversi, le visite sono diverse, le informazioni che riceve il giudice sono diverse. Tra l'altro, mi viene subito da dire che bisogna sfatare un mito. Quando molti dicono che l'adozione costa tantissimo, in realtà non è vero, perché l'adozione cosiddetta nazionale è completamente gratuita, non si spende, oserei dire, un euro, niente, per nulla, per nessun motivo, tutti gli esami e tutte le visite mediche sono gratuite tutto l'iter è completamente gratuito, non bisogna spendere nulla, eppure spesso ci si sente dire che l'adozione costa tantissimo. L'adozione italiana non costa nulla, per tutti ovviamente, non solo per le persone con disabilità.
È un'informazione sicuramente utile per conoscere meglio il tema, e fra l'altro il tipo di percorso, cioè rispetto alle visite, alle valutazioni, perché effettivamente sono vere e proprie valutazioni di questo tipo di attitudine dei genitori, vale sia per persone con disabilità che non. Quindi non, diciamo, quello non è il discrimine, dove magari per pregiudizio culturale si potrebbe credere che invece possa essere, no, in qualche modo motivo di esclusione.
Assolutamente no, ecco, almeno su questo non c'è discrimine, assolutamente non c'è nessuna discriminazione, perché l'iter è uguale per tutti. Tutti devono seguire l'iter, tutti devono fare il percorso psicologico, tutti devono fare anche la visita psichiatrica. Ovviamente noi dobbiamo partire da un presupposto: non è la coppia che desidera adottare un bambino, ma è un bambino che deve essere considerato in diritto di avere una famiglia. Questa è una cosa fondamentale, perché spesso e volentieri si pensa che si vada a scegliere, tra virgolette, il bambino. Non è così, il bambino non si sceglie, e non si sceglie per nessun motivo. Uno può scegliere di non adottare un bambino qualora fosse proposto alla coppia, ma non può scegliere di adottarne uno anziché un altro. Non so se mi spiego.
Come esperienza di avvocato, i genitori che decidono di adottare un bambino con disabilità, come si pongono, quali problemi affrontano e soprattutto sono ancora pochi? Perché anche, come dire, dal loro punto di vista c'è un pregiudizio culturale ad accogliere un bambino che presenti questo tipo di specificità.
Allora, intanto diciamo subito che paradossalmente pochi sanno che decidere di adottare un minore con disabilità è molto più facile e più semplice. L'iter si accelera di molto e addirittura anche i tempi sono più veloci. Ovviamente poi dipende dal tipo di disabilità, dalla gravità della disabilità stessa. E questa è una scelta che la coppia può fare. Ecco, tra le varie cose che si possono scegliere, non si può scegliere il bambino da adottare, ma si può scegliere se essere disposti a scegliere ad adottare un minore con disabilità o meno. Ovviamente una coppia che decide di adottare e inserisce tra i vari, chiamiamoli, requisiti anche la possibilità di adottare un bambino con disabilità amplia notevolmente il raggio d'azione, così come lo amplia anche relativamente all'età possibile del bambino stesso. Ricordiamo che l'età, soprattutto del bambino, è un'età che può variare in base a determinate fasce d'età prestabilite, però che comunque è un vincolo, quello dell'età della coppia, perché si parte dall'età del più piccolo della coppia. E non tutti, certo, una coppia, per dire, il cui genitore è più piccolo a 60 anni non può pretendere mai di avere un neonato, per esempio, perché la legge prevede in maniera tassativa e perentoria la differenza di età di 45 anni di età dal più piccolo all'adottando. Non so se mi spiego. Ovviamente, scusa, rispettando sempre la primogenitura, voglio dire, se una coppia che ha già figli biologici, se dovesse decidere di adottare un altro bambino, il bambino sarà sicuramente di un'età inferiore al loro figlio biologico, quindi si rispetta comunque in questo caso la primogenitura, questo è sicuro.
Credo che abbiamo dato davvero tantissimi spunti di riflessione ulteriori, fermo restando insomma che sicuramente abbiamo dato proprio delle notizie, delle nozioni pratiche che mi auguro possano essere utili a chi ci ascolta. Per voler ulteriormente approfondire la tematica, tu mi parlavi di un testo, di un tuo lavoro che consideri un po' un'autobiografia, nella quale racconti non solo il tuo percorso professionale da persona non vedente, ma anche poi quello appunto di genitore adottivo. Ricordaci il titolo e soprattutto facci capire come possiamo reperirlo in modo tale che chi abbia questo desiderio possa tranquillamente recuperarlo.
È una mia autobiografia, ovviamente in quanto tale parla anche del mio percorso e del nostro percorso come coppia di genitori adottivi. Il testo si chiama Una vita con Gianluca, edito dalla casa editrice Il Papavero, ed è un testo che lo si può trovare in tutti gli store online, in tutte le librerie anche fisiche, e tranquillamente è un testo che ovviamente tra i vari store online anche direttamente dal sito della casa editrice Il Papavero. Mi viene da dire una cosa qua a tale proposito: tutti i testi, quindi non solo questo, tutti i testi editi dalla casa editrice Il Papavero possono essere adattati su richiesta e senza costi aggiuntivi alle esigenze delle persone ipovedenti, quindi alle esigenze visive delle persone ipovedenti. Ovviamente però in tale caso l'acquisto deve essere fatto direttamente dal sito della casa editrice.
Beh, guarda, ci hai dato due informazioni molto interessanti, anche perché noi siamo particolarmente attenti al tema dell'accessibilità, quindi siamo ben felici di aver proposto un prodotto che non solo affronti tematiche di interesse pubblico e sociale, ma poi il modo in cui magari possono essere fruite ci piace ancora di più. Quindi grazie mille Gianluca per il tuo contributo e a presto magari per un ulteriore approfondimento.
Ebbene, cari radioascoltatori, anche oggi abbiamo terminato la nostra trasmissione, ma non vi abbandoneremo qui. Ci ritroveremo per parlarvi ancora di altre cose, di altri argomenti. Non mancate, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.